Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qui di nuovo insieme. Vi ricordo che stiamo anche pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Infatti leggo subito due o tre SMS che ho qui davanti. Dice MT: la famiglia di Udine dove poteva ricorrere al Presidente della Repubblica, non a quello del Consiglio. Chi li ha mal consigliati? Ha ragione, perché? Ha ragione MT, ma il problema credo che sia il fatto che una famiglia che vuole avere semplicemente un ricordo del proprio figlio debba ricorrere al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, a chiunque. Mi sembra un atto così semplice. Signor Preside, la prego, alzi il sedere dalla scrivania, vada a rompere ad aprire quello scatolone, a trovare quel tema. La prego, è così semplice. Lei è un insegnante, sa di che cosa stiamo parlando. Un'altra: l'intervista al pentito Buscetta di Biagi è un raro esempio di giornalismo di alto livello. La sceneggiata di Vespa non se la ricorderà nessuno molto presto, scrive Clara di Bologna. E Giampaolo invece dice: Merlo ha torto su Vespa, il problema non è nella interpretazione, ma che abbia pubblico. E passiamo alle telefonate, e vi sottolineo una volta di più la solerzia e la professionalità della redazione di Prima Pagina, che nel foglio, nella scaletta, mi scrive tutte le mattine dire pronto in eretto ad ogni telefonata. Quindi io, ubbidiente, dico pronto.
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Il mio nome è Cattaneo, chiamo da Cornaredo, in provincia di Milano.
Sul Cattaneo, come la sta? Sul
Cattaneo, eccoci qua. Ma sto bene, piuttosto. I nipotini crescono, le suocere resistono, le mogli anche.
Com'è là sul tempo a casa nostra?
Eccoci. Senta, vediamo, lei ha citato l'articolo di Sergio Romano prima.
Sì.
Ecco, è un articolo controverso, io lo sostengo molto, credo che abbia ragione. Ora proverei a mettere in fila per lei tre fatti ed un paio di opinioni, poi lei mi dirà se i fatti sono veri, le opinioni sono condivisibili.
La prego solo di essere stringato.
Il primo fatto: c'era un'alleanza 5-6 anni fa fra la Turchia ed Israele, una cosa buona a mio parere, che stava conducendo ad un'ipotesi di pace fra Israele e la Siria, con relativa spartizione del Golan, una cosa eccellente, sarebbe stata una cosa buonissima proprio. Ecco, per vari motivi non è più andata avanti, fra cui quei pacifisti turchi che partendo dalla Turchia cercano di portare sostegno a Gaza.
Beh, ma stiamo anche parlando di un Medio Oriente che forse non esiste più, anche se sono passati solo pochi anni.
Certo, ma questo è il primo fatto. Il secondo fatto: il sostegno che l'Occidente diede ai democratici siriani che chiedevano libertà di critica al governo, libertà di associazione, eccetera, dopo un paio di mesi si è capito che gli alawiti, cioè il gruppo, il clan al potere, non si spaccavano. Secondo, gli insorti erano estremamente divisi e quindi non si sapeva più, una volta sostenuti questi democratici, che sbocco dare all'eventuale caduta di Assad. L'ultimo fatto è chiaramente l'arrivo dell'ISIS. Ora, a questo punto, io ho due opinioni. La prima: bisogna sostenere Assad, non c'è alternativa, bisogna sostenerlo. La seconda: bisogna mandare una gran quantità di soldi governativi, ma privati, anche dei privati, alle due agenzie che si occupano dei milioni di profughi che all'interno della Siria, chiamiamola ancora Siria, anche se non esiste più lo Stato, ma soprattutto in Turchia, in Libano, in Giordania, queste due agenzie dell'ONU, sono l'UNHCR e l'UNICEF,
certo,
stanno sostenendo questi profughi.
La
Poi
ringrazio.
La venuta in Europa è marginale.
Perfetto, grazie Sur Cattaneo. Sì, lei pone molta carne al fuoco. Torno alla causa di questo, cioè al commento dell'ambasciatore Romano, che quando ero giovane corrispondente a Mosca, lui era ambasciatore, ho avuto modo di conoscerlo personalmente, lo stimo moltissimo, credo sia l'ambasciatore prestato al giornalismo da più lucido e più chiaro quando scrive, è un grande intellettuale. Non sono però molto d'accordo con la sua posizione, perché nel senso che Putin fa il suo interesse. Lei pone il problema non meno degli altri, anzi fa un interesse ancora più diretto e più preciso. Lei pone il problema di Bashar Assad, che è un problema reale, preciso, cioè il nemico numero uno è così mostruoso che tutto sommato rivaluta Bashar Assad. In effetti tutta la diplomazia americana ed europea si sta ponendo questo problema. È così mostruoso il nemico numero uno, ma poi noi parliamo dell'ISIS, ma poi c'è Jabhat al-Nusra, ci sono i qaedisti di Jabhat al-Nusra che sognano di creare lo Stato Islamico, che forse è meglio il male minore, e a questo stanno più o meno pensando tutti, perché Bashar Assad in fondo è il nemico che conosciamo, è il nemico che parla la nostra lingua, se vogliamo, è il nemico che in qualche modo con Israele trattava una, anche se non ufficialmente, trattava un equilibrio sul Golan, anche se poi faceva combattere Hezbollah al confine col Libano, sacrificando la stabilità del Libano. Però non dimentichiamo chi è Bashar Assad, non dimentichiamo il regime familiare degli Assad che hanno perseguitato, massacrato, ucciso gli oppositori. Tutto questo è cominciato quando appunto ai tempi delle cosiddette primavere arabe, Bashar Assad, anziché rispondere agli appelli e alle proteste dei suoi concittadini, ha mandato i carri armati a sparare ad altezza d'uomo, a massacrare anche donne e bambini e a sparare anche dentro le moschee. Quindi è vero che è il male minore, ma non è la soluzione. E poi appunto rispetto all'America, gli Stati Uniti hanno commesso tanti errori, però dobbiamo ammettere che l'amministrazione Obama per cominciare non ha bombardato quando è venuto fuori la questione delle armi chimiche siriane. Barack Obama ha solo minacciato un intervento diretto, mentre invece, come vediamo, Putin l'intervento lì diretto lo fa senza discutere con quelli che sono i suoi partner rispetto al problema dell'eliminazione dell'ISIS, cioè anche gli Stati Uniti, l'Europa, non solo i partner della regione. E poi da ultimo appunto quello che secondo me l'ambasciatore Catania non sottolinea è: se invece Barack Obama avesse bombardato la Siria, allora se Barack Obama come Putin decidesse di mandare le truppe, appunto perché è evidente che i bombardamenti dal cielo non bastano, come avrebbe giudicato l'ambasciatore romano e tanti altri analisti italiani, europei e anche americani la decisione di intervenire militarmente? Con quanta critica, con quanta pesantezza avrebbero criticato la scelta che invece con molta facilità Putin e forse con molti, anzi sicuramente con molti rischi Putin ha preso? Grazie signor Cattano, prossima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Salvatore, chiamo dalla Spezia. Io ringrazio Prima Pagina, ringrazio lei. E
grazie
volevo
a lei.
Semplicemente porre una domanda. Chi ha commerciato e chi commercia ancora con l'ISIS dopo che l'ISIS si è occupato pozzi di petrolio e altre cose?
Grazie.
L'ascolto per radio e mi auguro una buona giornata.
Grazie anche per la brevità. C'è molta retorica, ovviamente anche molta propaganda e molta mistificazione giornalistica internazionale su questo. Cioè non è che l'Arabia Saudita o il Qatar o gli Emirati o la Turchia abbiano o continuino a finanziare direttamente l'ISIS nei confronti del, o appunto, o come in qualche modo anche l'ambasciatore romano dice, che appunto anche una convergenza di interessi fra gli Stati Uniti e l'Europa e l'ISIS nell'abbattere Bashar Assad, che mi sembra un giudizio un po' eccessivo, cioè sì, un'interpretazione un po' eccessiva. È che appunto è stata, il problema dell'ISIS è stato affrontato con estrema leggerezza, forse anche da noi occidentali, ma non tanto quanto dai paesi appunto della regione, i quali non solo l'hanno affrontato con leggerezza, ma anche tenendo conto del loro interesse e della loro geopolitica regionale. Mi spiego. I turchi hanno trattato anche con l'ISIS perché per loro la cosa più importante è impedire che nasca un Kurdistan, tant'è vero che vediamo che quando gli coraggiosi curdi a Kobane sono riusciti, basta solamente con la volontà e con non molte armi, a fermare l'avanzata dell'ISIS, la Turchia ha fatto di tutto per impedire che i curdi a Kobane vincessero, nonostante la mostruosità dell'ISIS. Così l'Arabia Saudita e gli Emirati, che hanno interesse invece a impedire che l'Iran diventi il protagonista della regione. E dal punto di vista economico non è così, cioè non sono i singoli paesi del Golfo che hanno i governi che hanno sponsorizzato l'ISIS, ma come già era successo con Al-Qaeda di Osama Bin Laden, ci sono degli individui, stiamo parlando di paesi molto ricchi, con persone, individui anche molto ricchi, i quali attraverso una catena di cosiddetta solidarietà islamica hanno dato milioni e milioni all'ISIS. E inoltre l'ISIS quindi è più un aspetto individuale che un aspetto di governi. E inoltre l'ISIS non ha poi così tanto bisogno di, cioè non ha bisogno di un PIL, non ha bisogno, non guarda al deficit. E l'ISIS, quando occupa i territori, ne prosciuga le risorse, usa la manodopera come sotto forma schiavista, le armi, principalmente le ha ancora quelle che erano state prese dagli arsenali iracheni l'estate scorsa, quando nella loro prima grande offensiva hanno pezzi di, è molto difficile trovare pezzi di ricambio, ma comunque c'è un mercato nero delle armi, come c'è anche un mercato nero del petrolio, perché loro anche soprattutto in Iraq hanno avuto accesso ad alcune fonti energetiche, c'è un mercato nero di questo, e da ultimo da ora c'è anche un mercato nero del patrimonio dell'umanità. Ogni volta che vanno in un luogo archeologico ci fanno vedere che distruggono, probabilmente anzi distruggono le infrastrutture, ma tante altre cose invece le tengono e le vendono nel mercato dell'arte. E qui appunto la cosa grave è che la gran parte dei compratori di oggi di questo mercato nero sono i ricchi degli Emirati. Grazie Salvatore, pronto, prossima chiamata.
Buongiorno Tramballi, Lorenzo da Milano. Mi riferisco a una telefonata di un ascoltatore di 2 giorni.
Lorenzo,
fa.
Mi scusi, com'è il tempo oggi a Milano?
Ma guardi, per lavoro sto andando a Genova.
Ah, però è bello.
Sì, no, è nuvole, è coperto, ma non piove. Verso Genova sta andando benino.
Scusate.
Speriamo, anche se trattandosi di lavoro il tempo è relativo.
Chiedo scusa agli ascoltatori di questa rimpatriata milanese, ma dopo aver visto ieri Salvini con la maglia Milano, volevo solo spiegare a chi, ai non milanesi, a chi non conosce Milano, che ci sono, Milano non è quella che, non è Salvini e non è solo Salvini, anzi Salvini è una minoranza a Milano, siamo milanesi, siamo diversi, non mettiamo la maglietta Milano, cioè non abbiamo bisogno di questo, siamo milanesi nel cuore. Prego Lorenzo, mi scusi per l'inciso.
Ma si figuri, mi volevo riferire a una telefonata di 2 giorni fa in cui un interlocutore le chiedeva il parere in merito alla legge Fornero, nel senso che diceva sarebbe opportuno ritornare alla pre-Fornero per diversi motivi, non ultimo quello che permetterebbe ai giovani di avere un turnover nei confronti delle persone di una certa età. E quello che mi ha stupito è il fatto che lei abbia detto sì, può anche essere, ma in ogni modo l'età va sempre più in là, l'età di vita va sempre più in là, e in ogni modo lavorare è bello. Quindi da una parte ci lasciamo questo mondo sempre più tardi e dall'altra parte il lavorare meno. Mi ha stupito perché in ogni modo ritengo che per fortuna o non per fortuna, dipende dal punto di vista, la nostra aspettativa di vita è sempre più lunga nella misura in cui abbiamo una medicina che da una parte ci permette di vivere sempre più a lungo, certe volte in situazioni non bellissime.
Certo, no, lo so anch'io per questioni familiari.
E dall'altra parte c'è la possibilità di mangiare un pochettino tutti, ricordando quello che mi diceva mio nonno della riga sulla polenta.
Certo.
E un'altra cosa, quindi, c'è un'aspettativa di vita che secondo me aumenta per la qualità della medicina, e quindi ci troviamo della persona che da 75, 80 anni, 90, vivono, secondo me, male perché vegetano. E dall'altra abbiamo il fatto che non tutti i lavori sono piacevoli. Tenga presente, lei si è ritenuto fortunato, sono d'accordo, io mi ritengo fortunato perché lavoro per dei marchi dove il prezzo è relativo, ma in ogni modo mi faccio 60-70 mila chilometri all'anno, mi ritengo fortunato perché questo lavoro mi piace, però la Fornero mi ha tolto 3 anni, tra virgolette, di vita, perché avendo degli hobby che mi arricchiscono, lei capisce che una cosa fare degli hobby a 65, 66, 67 anni, una cosa è praticare degli hobby a 75, certo. Poi li pratichi più. Quindi voglio dire, Trambali, è bellissimo quello che lei dice, che è bello lavorare e bello invecchiare, ma dipende da che lavoro fai,
naturale,
e dipende da come invecchi.
Lorenzo, la ringrazio. Sono contento che mi abbia riposto questa questione, perché l'altro giorno, la mia risposta dell'altro giorno poi ha innescato un dibattito molto ampio per mail e anche sul profilo Facebook degli amici di Radio 3. Io ricordo, perché poi ho notato che si è sottolineato molto questo aspetto, cioè bello lavorare, sono contento di essere stato fortunato, eccetera, ma non è stato tenuto conto di un'altra cosa che ho detto, o è stato tenuto scarso conto, e cioè che questo lo dicevo al netto della fortuna che ho avuto, ma che per me, per il signore che era un ingegnere che aveva telefonato l'altro giorno, è diverso che anche in qualche modo per lei, Lorenzo, nonostante le chilometri e chilometri che fa, è molto più facile dire così, perché se fossi stato un metalmeccanico, facessi un altro lavoro usurante, certamente sarebbe diverso, e di questo la Fornero deve tenere conto. Quindi io sotto questo aspetto continuo a difendere l'aspetto del fatto che la vita va avanti, e quindi non è solo la Fornero che ha stabilito unico mostro in Europa, anche se poi la Fornero ha commesso tantissimi altri errori, ha ritenuto, ne parliamo, perché questo sta avvenendo in tutta Europa, noi ci stiamo adeguando a quello che è la normativa generale dell'Unione Europea, dei paesi civilizzati, ma ovviamente sotto l'aspetto del fatto dell'obbligo che si deve andare in pensione o muori entro quella data. Se uno vuole andare in pensione, come ha detto anche giustamente Renzi, se uno vuole andare in pensione prima, sa che la pensione non... la qualità economica della pensione non sarà uguale a quella che percepirebbe alla fine, ma ha tutto il diritto di andarsene, e ancora di più per i lavori usuranti. Ma poi c'è il mostro degli esodati, come ancora oggi si ritorna a questo, si credeva che il mostro degli esodati creato da Elsa Fornero, che non ha saputo fare il passo importante fra accademica, universitaria e politico, che insomma deve anche guardare, avere il touch dell'aspetto, il tocco dell'aspetto anche umano e del sentimento popolare, gli esodati sono una mostruosità. Sì, è facile dire vai in pensione al 66, ma se poi ieri mi ha scritto appunto un ascoltatore dicendo appunto, ma se l'azienda mi caccia via io devo andare in pensione, ho già 50 anni e devo andare in pensione nel 2031, sì, e come cosa faccio? E mi pare e temo, da quello che abbiamo letto stamattina, che il governo Renzi stia cambiando alcune cose di fondo di quelle che voleva fare del cambiamento, della revisione, della riforma Fornero. Staremo a vedere, però Lorenzo, sono assolutamente d'accordo con lei, cioè non... ritengo che la sua chiamata sia, la sua telefonata, il suo punto di vista sia assolutamente d'accordo col mio, però accetti il fatto che questo fatto che la vita va avanti, che quindi è sempre più naturale, con tutte le garanzie che abbiamo detto, naturale lavorare di più, sia oramai un dato di fatto. Grazie Lorenzo, prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Mauro, telefono da Senigallia. Mi riferisco quello che la trasmissione di Rai 1 Porta a Porta sull'intervista che è stata fatta in Casa Monica. Ma io francamente tutto questo clamore proprio non riesco a capirlo. Ripeto, io non ho visto la trasmissione, non amo assolutamente il giornalista, non ho letto mai nessun libro, però ricordo che ad esempio, e mi pare che lei l'ha sottolineato prima, che Biagi abbia intervistato a suo tempo Sindona e Buscetta, in altri tempi Santorio, Ciancimino. Io siccome non ho ormai una bella età, ricordo un'intervista a Salvatore Giuliano, va bene, allora non c'era la televisione, c'erano i giornali solo, eccetera. Però io credo che un giornalista debba fare il suo lavoro davvero. E l'ascoltatore gira il canale, è padrone, ha il telecomando, come ho fatto io che non l'ho ascoltato per niente, ho sentito la rassegna stampa, eccetera. Ritengo invece, ad esempio, ho ascoltato Badalò l'altra sera, una trasmissione, ripeto, abbastanza faziosa di parte, dove alcuni sono intervenuti, non sono stati, parlo di un ministro che non è stato fatto parlare o interrotto in continuazione. Ripeto, le trasmissioni devono essere, lasciate libere, cioè il giornalista deve fare il suo lavoro, poi saranno, ripeto come ho detto prima, gli
sì,
ascoltatori.
Sì, certo, ho capito Mauro, mi scusi, la interrompo con brutalità, ma appunto il tempo stringe, è la diretta bellezza, si potrebbe dire. Sì Mauro, sono d'accordo con lei, anzi, assolutamente d'accordo con lei, il problema di fondo è appunto è come, che intervista fai, cioè il giornalista ha il dovere di fare le interviste che lei ha citato, di vecchi padri del giornalismo, intervistavano queste persone, ma veniva fuori appunto chi sono questi, cioè non era l'elogio, come lei non ho visto la trasmissione, quindi non voglio esagerare. Da quello che ho letto mi sembra che le domande e l'atteggiamento del conduttore fossero magari un po' accondiscendenti, però per quello che ho letto è anche vero che in fondo il dovere dell'intervistatore è quello di far parlare l'intervistato, chiunque esso sia, e in qualche modo questo l'ha fatto, cioè chi ha le chiavi di lettura credo che, vedendo appunto i figli Casamonica, ne abbia colto la qualità, la superficialità. Però sfortunatamente non sempre il lettore o l'ascoltatore ha le chiavi di lettura necessarie. Quindi, però ripeto, il problema non è chi ti intervisti. Abbiamo letto che appunto poi il dibattito si è scatenato su tutt'altro. Invece questo avrebbe dovuto essere il tema. Il problema non è l'intervista, il problema è il tipo di domande, il tipo di qualità di intervista che fai. La ringrazio Mauro, prima di dire di nuovo pronto, leggo 3-4 sms. Sostenere Assad non è firmato. Come se nel 1945 si fosse detto agli italiani che per Realpolitik bisognava lasciare al potere Mussolini. Un'altra, LF, il male minore è Assad. Ecco, adesso mi si aprono sul computer le pubblicità, ecco, questo è il difetto e non riesco più, ecco, stavo leggendo, ma qui si ripulisce tutto quanto e non, cioè in sostanza ho perso quelle che stavo leggendo perché si è rinnovato da solo, ecco sì. Il male minore è Assad, il male minore è sempre la soluzione, il male minore è il bene maggiore, sto con la Russia, dice LF. E un altro che non mi pare non si firmi, da Brunetta a Renzi avete trasformato i presidi in ottuse macchine burocratiche, ora ve ne accorgerete perché c'è di mezzo il caso del ragazzo morto e sarà sempre peggio perché con la buona scuola non sarà certo la qualità umana e la capacità di relazione che si valuterà. Pronto? Prossima chiamata.
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Clotilde di Sulmona, telefono momentaneamente da Silvi.
Grazie per la precisione.
Sì, dunque innanzitutto ringrazio la redazione, lei che mi dà la possibilità di informare i radioascoltatori sulla una iniziativa di cui non ho sentito niente, l'ho letta soltanto ieri sul Manifesto. La marcia delle donne e degli uomini scalzi di Venezia. Si tratta di 300 organizzazioni e 1500 personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, dopo dirò qualche nome, che domani 11, si sono dati appuntamento per domani 11 di settembre, partiranno da Venezia, dal Lido Santa Maria Elisabetta, e andranno verso la mostra del cinema di Venezia. Contemporaneamente altre marce partiranno in tutta Italia. E ieri avevano dato l'adesione già 46 città, tra cui Alessandria, Catania, Genova, Trento, Volterra, Roma, solo per dirne qualcuna. Dunque dico il tema naturalmente è per i profughi, e per appunto non è pensabile, dicono appunto, fermare chi scappa dalle ingiustizie, chi scappa dalla guerra, chi scappa dalle discriminazioni religiose e etniche, e soprattutto, aggiungo io, e anche questo è, naturalmente è un motivo della marcia, chi scappa dalla povertà. Aggiungo io perché do il punto, voglio mettere il punto su questa situazione, perché chi scappa dalla povertà viene rimandato indietro, ma chi scappa, chi fugge dalla povertà, che cosa vuol dire? Significa combattere le disuguaglianze economiche, dare asilo. Certo. E promuovere una maggiore redistribuzione delle ricchezze.
Certo, è stata chiarissima, la ringrazio molto. E sono anche molto d'accordo con lei su questo elemento di chi scappa per ragioni economiche, cioè i profughi, i migranti economici hanno anche loro dei loro diritti. È vero che l'Europa non ha più molto spazio, è vero che il mercato del lavoro è complesso, ma è un istinto naturale, comprensibile e giusto che tanti giovani vogliono cercare un futuro nel mondo migliore rispetto che nei loro paesi che sono irriformabili. È anche molto bello che ci sia questa marcia degli scalzi a Venezia, con tutta la grande visibilità che c'è in questi giorni a Venezia, davanti alle televisioni, grazie al Festival del Cinema. Ed è bello che anche gli intellettuali, le persone note si mobilitino, perché in questo modo aiutano appunto la gente normale. Però mi permetta, a me piacciono di più le mobilitazioni della gente normale che ho visto in questi giorni in Germania, in Austria, ragazzi, persone che andavano in macchina, regalavano cose, la gente normale. E mi piacerebbe appunto che intellettuali, personalità, che quando si metteranno le calze dopo aver marciato scalzi, mi auguro che sia una bella giornata di sole e non di grigiore umido veneziano, una volta rimesse le calze e le scarpe, poi vadano anche loro a fare sul campo quello appunto per cui marciano. Mi viene in mente l'esempio di quando appunto a Milano si fece, partecipai in qualche modo anch'io a campagna elettorale per Giuliano Pisapia, la cui lotta fu principalmente contro il PD e Boeri più che contro il candidato di Forza Italia, la sindaca uscente, e ricordo appunto Boeri, l'altro candidato del Partito Democratico, sostenuto dal Partito Democratico, sostenuto dai salotti bene di Milano, Libera naturalmente, non quelli borghesi di centrodestra e berlusconiani, però noi, cioè Giuliano e i suoi attivisti, andavano invece nei quartieri, è per questo che alla fine abbiamo vinto. Cioè è bello avere gli intellettuali con sé, ma se poi gli intellettuali non escono da Venezia e non escono dai loro salotti, è bello vederli marciare, ma la cosa finisce lì. Grazie Clotilde, pronto?
Pronto, io sono Nora.
Buongiorno Nora.
Vorrei parlare del Kosovo, perché è notizia anche di stamattina che su giornali stranieri autorevoli si dice che presto, o lo si sta già facendo, gli abitanti in fuga dal Kosovo verranno equiparati ai siriani che fuggono dalla guerra, perché sotto il governo di quello che è stato l'UCK il Kosovo è diventato uno stato di corruzione, immagino anche di attività illegali, perché se ne è parlato a lungo. La popolazione è in miseria totale, non c'è possibilità di esercitare attività e diritti democratici. E voglio ricordare che l'attuale governo è la continuazione di quell'UCK che improvvisamente è saltato fuori dal nulla ed è stato accreditato, armato e foraggiato dagli Stati Uniti e sostenuto dagli occidentali per fare una guerra.
Sì, 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 grazie Nora. La ringrazio perché appunto ne parliamo di qualcosa di un po' di diverso, e questo appunto era quello che dicevo ieri quando ho parlato della politica estera nei giornali, cioè la politica estera nei giornali è soprattutto questo, la capacità dei grandi giornali che lei cita, stranieri, sfortunatamente non italiani, di affrontare anche tematiche che non sono quelle della hard news, della notizia più immediata e più importante, perché in Kosovo, in India, in Sudafrica, in Brasile o in Vietnam le cose continuano ad avvenire, e spesso raccontarle è anche molto interessante. Sì, sono d'accordo con lei, abbiamo creato, perché il Kosovo senza di noi non sarebbe esistito, e poi basta, e poi non abbiamo chiesto al Kosovo di, come dire, di pagare il pegno in senso buono di quella del nostro aiuto che ha permesso al Kosovo di nascere, cioè quello di diventare un paese normale e non un paese dove alcune mafie hanno libero accesso e dove lo stesso governo non è così trasparente. Però appunto il problema è che noi italiani per esempio siamo anche molto impegnati nel Kosovo, cioè non è solo una questione di americani ed europei, ci siamo anche noi, abbiamo sostenuto direttamente il Kosovo, anche se storicamente l'Italia, la tradizione della diplomazia italiana è sempre stata dalla prima guerra mondiale, anche forse la prima, più vicina alla Serbia. Però ecco, cioè credo che la Serbia, con tutti i difetti, tutti i suoi limiti, il lavoro serio per cercare di avvicinarsi e di essere sempre più europea lo sta facendo anche da molto tempo, ti ripeto, con alti e bassi, mentre invece il Kosovo avrebbe bisogno di una verifica, e dovremmo anche essere attenti visto che il Kosovo è in Europa e non è in Medio Oriente. Grazie ancora Nora. Prima della prossima telefonata leggo un'altra sms. Tasse, intanto Renzi tolga l'IMU alle prime e uniche case di quegli italiani che risiedono in un'altra regione per lavoro e che pagano l'IMU come seconde case. Intanto Renzi tolga l'IMU alle prime e uniche case che quegli italiani... Ah no, scusate, che è stato per un errore ripetuto. Dice Giuseppe, i genitori che vogliono lo scritto della maturità del figlio morto hanno tutti i quaderni del figlio dalla prima elementare e hanno i temi fatti per l'esame di terza media? Sicuramente no, e questo mostra l'assurdità della loro richiesta. Marta probabilmente sarà una preside. Non capisco, Marta, i genitori che vogliono lo scritto della maturità del figlio morto hanno tutti i quaderni... Cioè, avranno anche i suoi vestiti, avranno anche i suoi giochi, avranno anche i suoi libri di giovane oramai, di giovane uomo. Ma qual è il punto, Marta? Cioè, perché si devono accontentare? Perché non devono avere tutto quello che possono avere del figlio che non c'è più? Spero che, Marta, suppongo che magari anche lei sia una madre, lei quando vede suo figlio non vorrebbe avere tutto di suo figlio, non vorrebbe, come dire, continuare ad abbracciarlo in ogni momento, baciarlo anche se non ti vogliono più dare baci. Marta, mi scusi, non capisco. Buongiorno, dice Luciano Ronchini di Lugo, di Ravenna. Buongiorno, il piano Juncker su migranti è debole. Doveva mettere sanzioni più elevate, 1-2% del PIL, ed anche una proposta di uscita dalla UE. Che ce ne facciamo di nozioni, di nazioni così? Ecco, c'è il refresh, la pubblicità... comunque insomma il tema, il tono era stato dato. Prossima chiamata, pronto?
Sì. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, senta, il mio tema è giovani in occupazione.
Posso sapere il suo nome per cortesia?
Sì, lo chiamo da Siracusa. Ieri purtroppo due ragazzi in una zona industriale, che è uno dei poli dove insomma di lavoro di Siracusa, sono praticamente morti. E il mio intervento è appunto su, cioè la mia riflessione, più altro volevo sapere cosa ne pensava di questa mia riflessione, sui giovani, sull'occupazione giovanile. E pensavo che si fa poco su questo, e per esempio anziché spendere, fare una manovra sull'IMU, e se questi soldi non sarebbe il caso, per spenderli per migliorare questa occupazione di questi ragazzi che in qualche modo...
Sabino, sì, grazie, ha ragione, cioè bisognerebbe fare più investimenti per i giovani, per aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro. I dati sulla disoccupazione giovanile sono mostruosi, ma lo sono ovunque nel mondo, ovunque in Occidente. Ma io credo che al di là dello scarso impegno, secondo me un impegno che non è quantomeno sufficiente per risolvere la questione della disoccupazione giovanile, credo che il problema sia di fondo. Credo che l'economia stia cambiando, credo che i nostri figli abbiano, a qualsiasi livello, abbiano competitor, come si dice, che prima non c'erano, che quando io sono entrato nel mercato del lavoro non esistevano i paesi emergenti, i paesi in via di sviluppo. Credo che il meccanismo, la struttura dell'economia sia profondamente cambiata e che sarà sempre più difficile risolvere il problema della disoccupazione giovanile, e credo che una risposta, oltre comunque a una forte attenzione di ogni governo sempre costante su questo problema, sia anche quello di un miglioramento della qualità dello studio, del sistema scolastico italiano. Sabino, devo correre, vorrei stare di più su questo tema perché anch'io ho due figli e uno studia ancora, l'altro entra con fatica nel mercato del lavoro. Prossima chiamata, pronto? Credo
sì,
sia l'ultima.
Buongiorno Tramballi, sono Marco Lacolla, telefono da Ragusa.
Buongiorno.
Senta, volevo riagganciarmi alla telefonata che aveva fatto ieri un'ascoltatrice che parlava del provincialismo dei quotidiani italiani, i quali mettono in prima pagina le notizie locali o comunque italiane, nazionali, ma poi trascurano quelle straniere oppure le mettono in pagine interne, eccetera. Io spesso leggo qualche quotidiano straniero e vedo che invece loro mettono prima le notizie diciamo del mondo e poi quelle diciamo nazionali, faccio un particolare riferimento al paese di spagnolo, no? Aggiungendo a questo, anche lei sosteneva questa tesi, no? Ieri quando rispondeva a questa ascoltatrice, c'è anche un altro problema che diciamo, potrebbe aiutare un pochino anche i lettori. Il giornalismo d'inchiesta intanto sta quasi sparendo, lo fanno soltanto alcune trasmissioni televisive come Report, come
a mezzanotte e mezza la domenica sera.
Report non credo, non è così tardi.
Report no, ma altri TV7.
Nemmeno per la diretta, quelle sono trasmissioni che io amo moltissimo, sì, perché
certo.
Proprio lì fanno indagini, scoprono.
Certo,
ma sarebbe interessante anche che i nostri quotidiani, magari quelli più importanti, quelli nazionali, eccetera, avessero una rubrica, una pagina, due pagine per raccontare ai lettori come è andata a finire, come sono andate a finire certe situazioni, invece non si sa mai niente,
certo.
Le cose, poi la notizia scaccia quella vecchia, la notizia nuova scaccia quella vecchia e come è andata a finire di quella vecchia non si sa più niente.
Certo, Marco ha perfettamente ragione, sfonda con me una porta aperta, io credo appunto che il Pais non è certo un giornale inglese, poi anche in Inghilterra poi sono due giornali, c'è il Financial Times e Guardian, gli altri sono il Times, il vecchio storico Times è un giornale ai limiti dell'illeggibilità, però sì, ma questo è un nostro difetto nazionale, un difetto di noi giornali, ma anche un difetto dell'opinione pubblica e dei lettori che sono scarsamente interessati a questi temi. Io di questo spero di tornare, Marco, mi dispiace che la sua telefonata sia arrivata solo adesso a 3 secondi da trasmissione che avrebbe dovuto già essere finita, quindi mi fermo qua, spero di risentire, di ritornare su questo tema. Vi ricordo che dopo il TG3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, la cui redazione sta ascoltando le vostre telefonate per scegliere il tema del giorno. Grazie mille e ci sentiamo domani.
Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.